L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Il ministro dell'Interno Piantedosi riferisce in Parlamento sulla tragedia di Steccato di Cutro. Ma lo chiediamo e ci chiediamo: è stato fatto di tutto per salvare i migranti? Bene, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio.
Father boat in distress with person on board.
Don't swim! And stay to the life jacket.
Okay.
Libya.
Water.
L'audio di uno dei tanti salvataggi nel Mediterraneo. Abbiamo aperto così perché oggi il ministro dell'Interno Piantedosi è intervenuto proprio sulla tragedia di Steccato di Cutro. 72 vittime, 80 superstiti, 3 arresti e forse un quarto scafista che ancora non si trova. Questo è il bilancio. Ecco, Piantedosi ha detto che attorno alle 4 di domenica, sull'utenza di emergenza 112, veniva attivata una richiesta di soccorso telefonico da un operatore internazionale che veniva geolocalizzato dall'operatore della centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Crotone e veniva comunicato alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. Lui ha detto: è questo un momento preciso in cui per la prima volta, dunque alle 4 di domenica, si concretizza l'esigenza di soccorso per le autorità italiane. Ecco, Piantedosi ha rimarcato che le norme di salvataggio non sono state modificate, che in sostanza è falso accusare l'Italia di non aver voluto salvare. Le morti sono dovute alle reti criminali e che comunque, lui ha detto, l'elenco delle tragedie prova proprio i rischi delle partenze.
Da più parti in questi giorni sono stati richiamati i tragici naufragi della Kateri Rades nel canale Drotantro il 28 marzo 97 con 81 migranti morti, quello del 3 ottobre 2013 a Lampedusa che causò la morte di 368 persone, quello dell'11 febbraio 2015 nel canale di Sicilia che causò la perdita di 330 vite umane.
E allora, nel cimitero di Crotone oggi la prima sepoltura per le vittime, quella di un 24enne afghano. Lo sapete, giovedì il governo ha convocato proprio un consiglio dei ministri a Cutro, e sono ancora in sostanza presenti nelle nostre orecchie le parole del presidente Mattarella che ha detto: il cordoglio si trasformi in scelte concrete. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul naufragio, oltre logicamente alla procura di Crotone. Allora, noi abbiamo in linea Gianfranco Schiavone, che è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ma soprattutto un esperto di diritto dell'immigrazione. Buon pomeriggio, Schiavone.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'hanno convinta le parole di Piantedosi oggi?
No, non solo non mi hanno convinto, ma mi hanno, devo dire, sorpreso, perché Piantedosi addirittura nega sostanzialmente il punto fondamentale di questa vicenda, cioè le segnalazioni che erano arrivate dall'agenzia Frontex in realtà la sera prima l'agenzia ha fatto sapere di aver fatto la segnalazione della barca in alto mare e ovviamente le informazioni che il governo aveva erano a mio avviso sufficienti per rendersi conto che non si trattava di un'imbarcazione qualsiasi in ordinaria navigazione, appunto, ma bensì appunto di una barca stipata da migranti, e tenuto conto delle condizioni meteomarine, la situazione era sicuramente già una situazione di allarme secondo la classificazione della Convenzione Internazionale SAR, appunto sulle soccorsi in mare.
E allora che cosa bisognava fare? Perché la Guardia di Finanza non è riuscita ad uscire, bisognava intervenire con la Guardia Costiera, che ha delle navi proprio apposite per i salvataggi?
Ma certo, le convenzioni internazionali sono chiare, ogni paese deve allestire un centro internazionale di ricerca e soccorso e deve dare l'assoluta priorità al soccorso in mare prima di qualsiasi altra operazione. In Italia purtroppo abbiamo negli ultimi tempi una grande sovrapposizione fra operazioni di polizia e operazioni di soccorso, e purtroppo spesso le prime in realtà vengono prima, scusate il gioco di parole, delle operazioni di soccorso. Ora, c'erano tutte le condizioni a mio avviso per sapere che che la situazione era una situazione che avrebbe richiesto un'operazione di soccorso, per l'appunto coordinata dalla Guardia Costiera, che però appunto non è avvenuta, perché come sappiamo l'operazione SAR non si è mai svolta.
Senta Schiavone, una cosa su cui è tornata più volte la Presidente Meloni, ma anche il Presidente Mattarella, e oggi in qualche modo è stata evocata anche nell'audizione di Piantedosi. Su questo l'Europa è completamente assente, cioè nel senso, ha ancora senso Frontex che si limiti semplicemente a segnalare ai vari stati situazioni di pericolo, oppure serve davvero una forma di missione internazionale di salvataggio, un po' come fu anche Mare Nostrum, diciamo, ma allargata a livello europeo?
Sicuramente serve una cosa del genere, ma l'Italia non la vuole, mi sembra, o comunque non la sta chiedendo in maniera precisa. L'Italia sta chiedendo sostanzialmente di una cosa completamente diversa, è di rallentare e diminuire le operazioni di soccorso, e questo è anche il senso, diciamo, dell'ostilità verso l'operato dell'ONG, perché il governo italiano, per così dire, continua a sostenere la tesi, sia pure del tutto infondata, che non trova nessun riscontro, diciamo, nei dati di fatto, che meno soccorsi uguale meno partenze uguale meno vittime. Quindi sicuramente c'è bisogno di un'operazione del genere, ma per il momento, torno a ripetere, comunque il ruolo, ancorché limitato, di sorveglianza e monitoraggio operato nel caso specifico dall'agenzia Frontex con l'aereo che sappiamo ha sorvolato e ha visto, diciamo, il barcone, era un'informazione sufficiente per le autorità italiane, perché le convenzioni per l'appunto al momento delegano i singoli stati ad operare come è avvenuto. Dopodiché, certo, l'operazione di soccorso europeo magari venisse, ma appunto dov'è l'Italia?
Dove? E tra l'altro, diciamolo, poi non c'è solo il Mediterraneo, ma c'è anche la rotta balcanica. Tra l'altro, voi, lei, se non sbaglio, ci parla da Trieste, dove anche là forse dovremmo stabilire delle operazioni di salvataggio, questa volta a terra. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ma noi abbiamo sentito anche come esperto proprio di diritto dell'immigrazione. Buon pomeriggio, Schiavone.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Allora, l'emergenza, pur presentandosi proprio come una situazione critica che richiede, appunto, noi diciamo, delle risposte adeguate, ha finito per essere imposta quasi fosse l'unica, diciamo, dimensione che in qualche modo conosciamo delle migrazioni che arrivano sui nostri territori. E così, tra l'altro, vengono messi in secondo piano i 6 milioni di stranieri che sono, appunto, già in Italia e che hanno bisogno, diciamo, di assistenza continua, anche di cure. Attualmente molti dei migranti che sono arrivati a Steccato di Cutro sono ricoverati nell'ospedale di Crotone, che li sta appunto assistendo. Ma noi ci chiediamo: quali sono le malattie, le condizioni di salute dei migranti che arrivano proprio sulle coste italiane? Sentiamo che cosa ci ha detto Alberto Barbieri, che è presidente di MEDU, un'associazione appunto che si chiama Medici per i Diritti Umani.
Sono traumi molteplici, perché il 90% dei migranti rifugiati che arrivano dalle rotte dell'Africa subsahariana attraversando il Mediterraneo, ma anche dalle rotte asiatiche, dal Pakistan, dall'Afghanistan, hanno subito molteplici violenze nel loro paese, ragione per la quale sono stati in molti dei casi costretti a fuggire anche per salvare la propria vita, e poi subiscono molteplici violenze, torture, pensiamo al caso della Libia, lungo la rotta migratoria. Quindi nel momento in cui arrivano ad attraversare le rotte del Mediterraneo sono già persone molto provate da abusi fisici e psicologici, e in più si aggiunge ovviamente l'attraversata del Mediterraneo in condizioni estremamente precarie e quindi ulteriori traumi, come purtroppo abbiamo visto anche recentemente nella tragedia di Crotone.
Barbieri, ma il tema della sanità nei confronti dei migranti in qualche modo adesso viene affrontato in modo prioritario, oppure viene sempre ritenuto dalle istituzioni anche sanitarie in qualche modo marginale?
Beh, dobbiamo dire che in Italia negli ultimi anni si è fatto qualche passo in avanti, ma c'è ancora una grande impreparazione, perché queste violenze molteplici, inaudite, gravissime, ovviamente lasciano dei segni nel fisico, delle menomazioni fisiche, delle cicatrici profonde, ma lasciano ancora di più delle cicatrici nell'anima a livello psicologico, con disturbi che possono essere per esempio il disturbo da stress post-traumatico, forme di depressione molto gravi, che compromettono in maniera importante la vita della persona nel paese di accoglienza e ne limitano moltissimo l'integrazione. In questi casi è necessaria una diagnosi precoce, un'individuazione precoce per dei percorsi che poi, se attuati in maniera tempestiva e con la necessaria professionalità, possono aiutare moltissimo le persone a riprendere la propria vita.
Ecco, voi di MEDU, Medici per i Diritti Umani, in Italia concretamente come lavorate?
Medici per i Diritti Umani in Italia sviluppa molteplici progetti, sia progetti di bassa soglia con cliniche mobili che lavorano nelle grandi città per dare assistenza sanitaria alle persone che vivono sulla strada, siano essi italiani o stranieri, ma abbiamo anche sviluppato negli ultimi anni un'expertise specifica nell'assistenza ai sopravvissuti a vittime di tortura e di violenza estrema. Quindi abbiamo dei progetti, dei centri a Roma, a Firenze, nel sud Italia, che si occupano proprio di questo, nel dare supporto psicologico, medico e psicologico alle persone sopravvissute a violenza estrema, che possono appunto avere problemi importanti, come dicevo prima, il disturbo da stress post-traumatico nelle forme più gravi, forme di depressione, eccetera.
Ecco, ma quale aiuto avete dal Servizio Sanitario Nazionale?
Allora, intanto purtroppo il fenomeno della violenza, degli abusi, non è una questione di nicchia, perché parliamo di oramai centinaia di migliaia di persone sopravvissute a violenze di questo tipo. In Italia ancora i centri del Servizio Sanitario Nazionale dedicati a questo tipo di problematiche sono molto pochi. Peraltro noi come Medici per i Diritti Umani ci occupiamo anche della formazione, quindi organizziamo training, formazioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, per il personale che lavora nei centri di accoglienza, proprio per fornire gli strumenti necessari per l'individuazione precoce delle persone sopravvissute a tortura e violenza estrema e per la presa in carico, che deve essere sia clinica, medico-psicologica e sia anche psicosociale. Ancora c'è moltissimo da fare.
Allora, noi diciamo la gente ha diritto a partire in modo sano, soprattutto sicuro, ma ha anche diritto a rimanere nei propri paesi. Ecco, l'aiuto pubblico allo sviluppo è centrale, allora diciamo, nelle responsabilità degli stati più ricchi verso le popolazioni più povere e vulnerabili. Ma l'obiettivo minimo, meno dell'1% del PIL, l'Italia ancora non l'ha raggiunto. Ecco, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, afferma: serve rilanciare e mantenere l'impegno per destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo alla solidarietà internazionale, che non è un'elemosina, ma un'azione di pace da compiere assieme. Appunto, per il presidente della CEI, il PNRR può essere per questo una grande occasione. Lui dice così: come il piano per l'Africa, di cui si parla molto in questi giorni, a patto che non sia contingente ma abbia una visione a 360 gradi. Allora, noi per parlare di questo abbiamo Ivana Borsotto, che è presidente della campagna 070 e presidente della FOCSIV, che sarebbe la federazione che riunisce le ONG di ispirazione cristiana. Buon pomeriggio, Borsotto.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ben ritrovate, perché la sentiamo diciamo abbastanza spesso proprio su questi temi dello sviluppo. Senta, Borsotto, assurdo dire che se davvero dessimo lo 0,70% del nostro PIL per la cooperazione allo sviluppo, forse qualcuno in meno partirebbe?
No, non è assurdo, anche perché sono convinta che la cooperazione internazionale rispetto al tema dell'immigrazione è parte della soluzione. Dobbiamo solo essere consapevoli che le migrazioni non sono un'emergenza, ma sono un processo epocale e noi siamo i testimoni del fattore push, del perché si parte, ecco, si fugge dalla guerra, si fugge dalla fame, si fugge dall'ingiustizia e si fugge anche alla ricerca di un futuro migliore. Quindi non c'è una soluzione, non c'è la soluzione, ma ci sono molte cose che si devono fare. Dal nostro punto di vista il tema della cooperazione è una delle cose da fare, quindi siamo convinti che bisogna in qualche modo raddoppiare i flussi regolari per permettere l'entrata almeno di 200.000 persone all'anno, siamo convinti che bisogna quadruplicare i corridoi umanitari perché ci sono molte persone che possono che hanno bisogno di percorsi di questo tipo, rispettare anche le leggi del soccorso in mare, perché questo lo riteniamo fondamentale, ritornare alla logica, all'approccio del Mare Nostrum. E il tema della cooperazione internazionale è per noi importante, perché lo 070, le dichiarazioni che ha fatto il Cardinale Zuppi, le abbiamo condivise, ecco, in un convegno sabato a Bologna, perché è giusto che ricordare al nostro governo e alle nostre istituzioni, al nostro paese, che si è assunto un impegno nel lontano 1970, quindi più di 50 anni fa, che era proprio quello di destinare lo 0,7% della nostra ricchezza alla cooperazione internazionale.
Senta Borsotto, una cosa, ma tutto questo non si fa sempre per il famoso debito pubblico?
Ma allora, il debito pubblico come incidenza sui paesi intende, sui paesi...
No, il nostro debito pubblico che non ci permette di destinare una quota del PIL proprio a questo aspetto, si preferisce magari destinare quelle risorse a qualcosa di interno.
Ah sì, questo è il grande tema della dialettica con le forze politiche e con le istituzioni, perché ormai qualcuno ci rinfaccia che la cooperazione internazionale è un lusso che non ci possiamo permettere, noi invece diciamo che no, è un grande investimento ed è anche il modo di stare al mondo del nostro paese, perché come diceva lei possiamo anche essere parte della soluzione nel creare condizioni di sviluppo che possono ridurre il fenomeno migratorio, ma soprattutto viviamo in un tempo, quello pandemico, quello della guerra, quello del cambiamento climatico, in cui c'è molto chiaro che tutto è profondamente interconnesso e che i problemi di ciascuno sono diventati problemi di tutti, e quindi c'è una correlazione stretta tra le grandi diseguaglianze, la grande povertà che è aumentata in questi paesi e i flussi migratori, anche perché l'Africa è un paese giovane. L'Africa è giovane, profondamente giovane, l'età media è di poco più di 20 anni,
certo.
Per noi è poco più di 40, più di 45, quindi da questo punto di vista noi li vediamo questi giovani.
Per cui è un continente in crescita, ma secondo me è un paese anche... Scusate, è una serie di paesi dove noi come Occidente potremmo investire e che potremmo aiutare davvero a crescere. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Ivana Borsotto, presidente della FOCSIB. Buon pomeriggio, Borsotto.
Grazie, grazie.
Allora, avete sentito che cosa ha detto Ivana Borsotto? Dobbiamo aiutare appunto l'Africa a crescere localmente. Ora però dobbiamo parlare anche dei tanti esempi di integrazione che ci sono in Italia. È attivo il progetto SAI, che si occupa di accogliere appunto e integrare i migranti che arrivano sul territorio italiano. Ecco, l'ultimo rapporto evidenzia che nel corso degli ultimi anni si è registrato una tendenza all'ampliamento dei posti di accoglienza, proprio a seguito anche dei flussi migratori che stanno crescendo provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente. E tra l'altro questo a seguito anche delle recenti guerre in Siria, in Africa. Attualmente, scusate, lo scorso anno sono stati accolti 42.000 soggetti. Ma insomma, quali risultati sono stati concretamente raggiunti con questo progetto SAI? Noi abbiamo girato la domanda a Matteo Biffoni, che è sindaco di Prato, ma anche delegato ANCI per l'immigrazione.
Ma basterebbe girare sui territori italiani, nei comuni d'Italia, da quelli più grandi, penso a Milano, Bologna, a quelli medi, Prato è uno di questi, Modena, Bergamo, Cremona, a realtà più piccole, penso ai piccoli comuni del Beneventano, alle esperienze in Piemonte, dove ci sono casi in cui i comuni, attraverso i progetti SAI, quelli che un tempo erano progetti SPRAR, fanno attività di accoglienza, di accompagnamento all'inclusione, a formazione di cittadinanza e mettono, diciamo, queste persone nelle condizioni di potersi muovere con le loro gambe e diventare cittadini. Fortunatamente sono tanti gli esempi di questo genere, veramente dal nord al sud. C'è l'accoglienza in famiglia, capofila il comune di Padova, ma che ha coinvolto tanti altri comuni, Aosta, Verona, Napoli e tanti altri. Insomma, gli esempi ci sono e sono tanti. Ci sono anche come dire, esempi di altro genere, purtroppo, dove il sistema dell'accoglienza, soprattutto quella straordinaria, non ha funzionato, ha funzionato male, ma gli esempi di accoglienza e di formazione di cittadinanza sono innumerevoli.
Ecco, Biffoni, però lei ritiene che ad oggi, diciamo, il programma SPRAR, comunque l'accoglienza dei comuni in qualche modo vada messa a punto, vada rafforzata?
Assolutamente, è tanto che lo chiediamo nel sistema dei comuni, sono passati i governi, sono passati i ministri e purtroppo ancora quel percorso non è mai stato iniziato, anzi, se devo dire, c'è stato un governo che l'aveva provato ad affossare, o almeno diciamo l'idea iconoclasta di uccidere il sistema dell'accoglienza era abbastanza sparato, e mi riferisco ai decreti di sicurezza, senza voler far politica, ma lo dico come osservazione, diciamo, l'aveva messo in estrema difficoltà. Piano pianino sono ripartiti questi percorsi. Io ho avuto un confronto con il ministro Piantedosi, diciamo come ANCI, qualche settimana fa, gli abbiamo ribadito che il sistema di accoglienza deve essere riconfigurato, che ha tanto di buono, ma che si può fare assolutamente meglio, che il sistema dei comuni va incentivato, perché l'area, diciamo, dei comuni che si occupa che vogliono o intendono appunto partecipare al programma SPRAR è sempre più ampia, si sta allargando, abbiamo visto dalla partecipazione agli ultimi bandi, però è necessario metterla a punto con alcune sistemazioni normative riguardo proprio al sistema dell'accoglienza e anche un sistema incentivante per i comuni che partecipano a questo percorso. Io penso che questa sia la sfida vera e propria.
Ecco Biffoni, laddove i migranti, diciamo, vengono integrati anche attraverso il programma SPRAR, quali sono i risultati concreti non solo per loro ma anche per gli italiani?
Abbiamo cittadini a tutti gli effetti, cittadini che vivono, lavorano nelle nostre città, fanno la raccolta differenziata, prendono l'autobus, giocano a calcio nella squadra WISP del quartiere, talvolta appunto sono dipendenti nelle nostre ditte, nelle nostre aziende, insomma, italiane, fanno parte, magari accudiscono i nostri anziani, non lo so, mi viene innumerevoli esempi, ma sono cittadini come tutti gli altri, pagano le tasse, insomma, fanno tutto quello che fanno gli italiani, semplicemente l'importante è creare cittadinanza, per creare cittadinanza c'è da fare un lavoro, uno sforzo, e per fare questo sforzo ci vogliono gli strumenti, per avere gli strumenti c'è bisogno di un sistema dell'accoglienza che crei nel corso di questo percorso, scusami il gioco di parole, che dia, diciamo, in mano a queste persone tutti quegli elementi, quegli strumenti che ti servono per essere un vero e proprio cittadino, esattamente come tutti gli altri.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo a Radio, che noi abbiamo dedicato alla tragedia, di nuovo la tragedia di Steccato di Cutro, ripetiamo alcuni dati: 72 vittime, 80 superstiti, 3 arresti, ma si cerca un quarto possibile scafista che si sarebbe in qualche modo dileguato dopo lo sbarco dei migranti. Abbiamo un attimo analizzato quello che è stato il discorso oggi di Piantedosi, il ministro Piantedosi alla Camera. Poi appunto abbiamo parlato dei vari aspetti dell'integrazione, scusate, dell'immigrazione, come appunto l'integrazione, ma anche la cooperazione allo sviluppo, perché è fondamentale dare a queste persone, ai migranti, un futuro anche nella propria terra di origine. Io ringrazio per essere stati con me anche Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni, che sono coloro che mi hanno assistito alla parte tecnica. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci.